Una delle cose che odio di più al mondo quando parlo di wrestling è non mettere le responsabilità al proprio posto. E quindi una delle cose che odio di più riguardo alla famiglia Von Erich è che quando se ne parla, si parla di loro come di persone che hanno una maledizione addosso. Non credo alle maledizioni, non credo a quelle cose per cui un demiurgo o qualcuno decide che le cose devono andarti storte. No. Ci sono delle responsabilità, ci sono delle scelte che vengono fatte e queste scelte ovviamente incidono sul tuo presente, sul tuo futuro, su come vanno le cose e sull'epilogo sia delle cose di come stanno andando che ovviamente della tua vita. E queste scelte molte volte non vanno considerate come delle cose casuali, ma sono magari parte di un percorso che impareremo a conoscere in questa monografia lunga di diversi episodi in cui andremo a parlare ovviamente della famiglia Von Erich e come poter iniziare questa cosa se non attraverso il patriarca di questa famiglia, cioè Fritz Von Erich. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, mi conoscete sicuramente come una delle voci del lato vero del ring, il canale dove racconteremo questa storia, dove abbiamo già raccontato tante storie, dove stiamo raccontando tanto wrestling. È un canale che si occupa di questo e in questo caso ci vogliamo occupare proprio di una famiglia che è stata grande, grandiosa nel mondo di tutto il wrestling e che ovviamente è stata a capo di un territorio gigante e molto importante, ha fatto sicuramente la storia propria ma anche quella delle federazioni dove è passata, delle NWA per esempio, ma è stata una famiglia anche che ha mosso i suoi passi in Giappone. È stata una famiglia importante, raccontata anche recentemente al cinema da un film, Iron Claw. Iron Claw altro non era che la mossa principale con cui venivano chiusi gli incontri. Fritz Von Erich, che ha inventato questa mossa, di base si allenava tantissimo perché questa mossa fosse vera, fosse credibile. Addirittura racconta che con la mano cercava di rompere qualsiasi cosa, partiva dai frutti, dalle mele, dalle arance, per passare a noci di cocco e addirittura si parlava di angurie rotte con la mano da parte di Fritz Von Erich, che ovviamente ha condito tutta la sua vita con delle parti che non erano essenzialmente vere, ma facevano parte di questa gimmick che lui portava avanti. Una gimmick peraltro che non è nemmeno così lontana da quello che poteva essere uno stereotipo dell'epoca, quindi non stiamo nemmeno parlando di qualcosa di così innovativo. Una storia che impareremo ovviamente a conoscere. E quella dell'Iron Claw è sicuramente la storia della mossa forse che più di tutte si è tramandata, no? Di generazione in generazione, perché è vero che ci sono delle grandissime mosse, pensiamo all'Ariat di Stan Hansen per esempio, o più recentemente la 619 di Rey Mysterio. Tra l'altro Rey Mysterio ha un figlio che potrebbe prendere questa mossa, portarla avanti, fare qualcosa. Però ovviamente nessuna mossa come l'Iron Claw è arrivata fino ad oggi e ha portato tutto il suo frutto all'interno del mondo del wrestling, perché ovviamente questa è stata una storia lunga tantissimi anni e che ancora oggi, lo scopriremo, sta andando avanti. Chi è Fritz Von Erich? Di base noi arriveremo in questa puntata a scoprire fino a quando deciderà di chiamarsi Fritz Von Erich e attraverso chi deciderà di chiamarsi Fritz Von Erich, e poi dalla prossima vedremo la sua carriera, quello che ha fatto, e poi pian piano parleremo di tutti i suoi figli, di com'è stata la storia e dell'epilogo tragico di quasi tutta la famiglia e ovviamente anche della parte di carriera che stanno avendo fino ad oggi gli ultimi in ordine di tempo, in ordine cronologico della famiglia, che stanno ancora portando avanti il cognome Von Erich con tanta passione, con tanta voglia di mantenere vivo, insomma, uno dei nomi più importanti degli ultimi, possiamo dirlo, ormai 70 anni. Il patriarca di questa famiglia si chiama Jack Baron Atkinson Senior ed è nato il 16 agosto del 1929. Dove nasce? Nasce a Jewett, una cittadina che dai censimenti del 2010, quindi uno degli ultimi censimenti a noi disponibili, contava 1150 persone. ma che ovviamente negli anni 30 del secolo scorso, quindi più o meno quando era appena nato Jack Atkinson, contava circa 500 persone ed era ovviamente una popolazione distribuita tanto e quindi non c'era una densità così elevata. Ovviamente diciamo che era a un bel po' di strada da tutto, più o meno era 2 ore da Dallas, che era verso una direzione, e 2 ore da Austin, sempre in Texas, un'altra direzione. Sicuramente una parte molto rurale della città e sicuramente una parte con tantissima campagna e tantissima natura. E infatti il nonno di Jack riesce a mettere ovviamente nel cuore di suo nipote un po' di situazioni che lui si porterà avanti e che tramanderà anche ai suoi figli, come per esempio l'amore per la natura. Non era così assurdo vedere Jack andare a caccia con il nonno anche da piccolissimo, 4-5 anni, e soprattutto andare a pesca con lui. Ovviamente gli faceva viaggiare, visitare tutti questi posti a piedi nudi, quindi il contatto con la natura, qualcosa che avrebbe tramandato anche così volentieri ai suoi figli. Ricordiamo per esempio che Kenny Von Erich andava a piedi scalzi anche sul ring, quindi in generale tutta questa situazione, questa natura, questo amore per ciò che gli era accanto era fortissimo, e questa cosa lo porta anche a essere molto appassionato del territorio ovviamente di Dallas. Questa passione per il territorio ovviamente va di pari passo anche con un altro aspetto che diventa un pochino più complicato, e cioè l'aspetto del padre che, dato che aveva necessità di guadagnare soldi, decide di farsi assumere come sceriffo della cittadina, con un problema gigante. Cioè, quelli erano gli anni più o meno del proibizionismo, erano gli anni in cui avevano cominciato a nascere un sacco di moonshiners, che sono coloro che facevano il whisky, soprattutto comunque gli alcolici, diciamo in modo illegale, e cercavano di distribuirli. Chiaramente questa situazione di alcolici diciamo abusivi faceva lavorare molti di questi di notte, nelle situazioni insomma in cui era più difficile beccarli. Il papà di Jack andava in giro con la sua auto e si portava dietro anche il bambino, che è una cosa assurda per oggi, però all'epoca era una cosa che si faceva. Si portava dietro il bambino, il quale si divertiva un mondo a vedere il padre che appunto rincorreva questi moonshiners, sparava loro dietro, qualcuno riusciva ad arrestarlo, insomma un disastro. La mamma di Jack si arrabbia tantissimo, molto affezionata al bambino chiaramente, ma anche molto affezionata più all'arte, alla musica, allo spettacolo. Vedere questo bambino che continua a correre dietro insieme al padre dei criminali, ed era veramente molto piccolo, si parla di 5, 6, 7 anni, era una cosa che non poteva mandare giù. A questo punto quindi chiede al marito di spostarsi per avere una vita migliore, e la famiglia si sposta a Dallas. Dallas è un posto particolare dove il buon Jack Atkins comincia ad andare a scuola e ad avere insomma l'età dello sviluppo che lo porta ad avere un fisico decisamente importante. Questo fisico ovviamente viene curato e stabilito da tantissime ore di ginnastica, soprattutto a livello sportivo ha sempre tanto da fare, ma non è l'unica cosa che viene curata dal buon Jack, perché la madre lo consiglia bene e gli fa imparare a suonare il clarinetto. E a un certo punto della sua carriera scolastica, quando ormai deve decidere che strada prendere, aveva addirittura 2 possibilità, arriva un bivio assolutamente fuori di testa. Poteva andare da una parte e diventare un clarinettista, e dall'altra parte invece diventare un giocatore di football. La sua scelta ovviamente, come potete immaginare anche voi, va verso il football. Va verso il football con qualche piccolo problema. Ora, chiaramente io ho letto una biografia di Fritz Von Erich che ha dettato lui a una persona che era accanto a lui negli ultimi mesi della sua vita, e questa biografia ha dentro alcune storie che non sono esattamente giuste, non sono esattamente reali, perché chiaramente lui le ha un pochino modificate, le ha un po' alterate in base alle gimmick, in base al personaggio. Insomma, lui viveva il wrestling anche quando era ritirato e anche quando doveva raccontare le sue storie. Per esempio, ha raccontato a un certo punto di aver vinto il titolo del mondo giapponese su Giant Baba, ma non era vero. E ci sono 1000 prove a riguardo che testimoniano che non era vera quella storia. Però lui racconta di quegli anni di un piccolo particolare, cioè che lui decide di andare in un'università dove avrebbe potuto diventare ovviamente un giocatore di football, e in questa università conosce colei che sarebbe diventata sua moglie di lì a poco. E aveva una piccola particolarità, e cioè purtroppo questa scuola ammetteva tutto tranne che ci fossero dei ragazzi sposati che potessero andare a fare, insomma, football americano o qualsiasi altro sport. Lui però si innamora così tanto di sua moglie Doris che non può far altro che sposarla, e questa cosa ovviamente viene scoperta dalla scuola immediatamente, tipo due giorni dopo che si sposano. Ovviamente viene scoperto dalla scuola che lui aveva convolato giuste nozze con sua moglie, era convolato giuste nozze con sua moglie, e quindi viene espulso. Troverà un'altra scuola in grado di dargli una mano. Addirittura ogni tanto si trova sul web qualche notizia di lui che sembra essere riuscito ad andare a diventare un professionista, quando invece è stato sì preso in una squadra ma poi è stato tagliato fuori a un certo punto. In realtà quello che decide di fare poi è un Fritz Von Erich, quello che diventerà Fritz Von Erich, cioè Jack Atkinson, è semplicemente di iniziare a lavorare. E nel suo lavorare avanti e indietro, nel prendere un lavoro dopo l'altro, diventa uno di quelli che va a riscuotere i crediti, anche perché considerate quanto è grosso e quanto era grosso già all'epoca, diventa uno che insomma fa dei lavori anche abbastanza pericolosi. In tutto questo a un certo punto c'è qualcosa che lo attrae, che lo attira, e questa cosa è lo Sportatorium. Lo Sportatorium era un edificio situato a Dallas che dal 1935, quando è stato istituito, aveva due cose fondamentali. Una era essere la casa di un incontro di country music che settimanalmente veniva non solo eseguito ma anche trasmesso in TV, quindi era un evento importante che di settimana in settimana veniva trasmesso da lì, e l'altra era lo sport, soprattutto il pro wrestling. E quindi quando lui è arrivato a Dallas, in tutta la sua carriera, in tutta la sua vita, non ha potuto esimersi dall'andare allo Sportatorium a vedere come funzionavano le cose, a vedere che cosa c'era, chi erano i lottatori che passavano, perché era comunque facile per tutti andarci, uomini, donne, qualsiasi persona di qualsiasi estrazione sociale di Dallas di quegli anni è passato allo Sportatorium, e anche lui ovviamente c'è passato. E questo lo ha portato un giorno a confidarsi con delle persone che erano lì all'interno dello Sportatorium, e parlando del fatto che insomma voleva dare alla sua famiglia qualcosa di importante, qualcosa di serio con cui vivere, con cui potersi misurare con la vita di tutti i giorni, gli viene consigliato di entrare nel mondo del pro wrestling. Lui decide quindi di dare una possibilità al pro wrestling, e quando inizia a lavorare per cominciare ad addestrarsi, ad addestrare il suo corpo, la sua mente, e a diventare quello che sarebbe diventato poi a un certo punto, scopre che uno dei modi migliori per farlo era quello di partire e andare dove c'erano i soldi, cioè di andare a lottare dove effettivamente c'erano persone disposte a pagare, e a pagare molto bene, per veder lottare lui e chiunque altro. E a un certo punto quindi viene a conoscenza di un posto dove c'erano dei promoter interessati a gente come lui, e che avrebbero potuto utilizzare sia il suo background sportivo, quindi il suo fisico così possente, che dargli, consegnargli la tecnica e anche il personaggio, perché sì, erano molto bravi nel mondo del wrestling. Questa persona è Stu Hart e faceva parte della Klondike Wrestling in Canada. E a questo punto il buon Jack Atkinson prende la sua famiglia e parte con il suo camper alla volta del Canada, dove arrivando là inizia ovviamente ad allenarsi, ma trova anche subito lavoro grazie a Stewart, e inizia la sua carriera che presto diventerà la carriera professionistica nel pro wrestling, dove smetterà qualsiasi altro tipo di lavoro e si dedicherà soltanto ed esclusivamente a lottare. E dato il suo aspetto, dato il volto, dato i tratti somatici, Stewart ha un'idea molto molto interessante. Lo guarda e gli dice: sai, esiste qualcosa di assolutamente facile da gestire nel mondo del pro wrestling, ed è il personaggio heel, il cattivo. E tu hai la faccia giusta, perché tu potresti essere credibile come nazista tedesco che viene qua e vuole conquistare, diciamo, gli Stati Uniti e il pro wrestling statunitense. Quindi cosa ne pensi di diventare Fritz von Erich? E questo è soltanto il primo capitolo della storia della famiglia von Erich che ho iniziato a raccontarvi. Ovviamente dalla prossima settimana cominceremo a raccontare di match, di faide, di World Class Championship Wrestling. Vi parleremo di tantissime cose che riguardano questa famiglia, molto positive, molto negative. Molte cose le sapete già, ma magari qualcosina avete ancora bisogno di scoprirlo e io sono qua apposta per farlo. Vi do appuntamento quindi al secondo episodio della monografia sulla famiglia von Erich. Io sono Stefano, una delle voci del lato vero del ring. Noi ci risentiamo alla prossima.